pace e bene a tutti voi, carissimi radioascoltatori di Radio Mater. Mi trovo fuori sede, sono in luogo di grazia, sono qui a Fatima, dove stiamo vivendo l'esperienza degli esercizi spirituali, un'esperienza annuale, non solo doverosa, ma è una cosa efficace in tutti i sensi, il cuore che ha bisogno di essere rinnovato attraverso la grazia, attraverso la preghiera, attraverso il silenzio, attraverso tutto un corredo di doni che il Signore mette a disposizione in questi giorni proprio per questo, per rinnovare il nostro cuore. E allora sono qui a Fatima e allora ricordo tutti volentieri, proprio di tenere la preghiera, soprattutto alla cappellina lì dove la Madonna è apparsa, là nel santuario dove sono raccolte le spoglie dei tre pastorelli, dove c'è un susseguirsi ininterrotto di pellegrini, in tutti i luoghi qui di Fatima. Fatima è una meraviglia continua, una riscoperta sempre rinnovata della grazia, della misericordia del Signore nei nostri confronti. E allora ringrazio il Signore di essere qua e stasera sono qui un po' con tutti voi. Vi porto tutti nel cuore in questo luogo di grazia. In questa occasione, ecco, ci tratteniamo per questa oretta di riflessione, di meditazione, pensando proprio al tempo che stiamo vivendo, questo mese di febbraio un po' particolare, dopo accenderò in maniera più dettagliata, ma è importante questo appuntamento proprio perché questo mese, tra pochi giorni, ricorre il centenario della morte di Giacinta. L'anno scorso abbiamo ricordato Francesco, che è morto il 4 aprile del 1919. Giacinta andò in paradiso il 20 febbraio del 1920, non aveva ancora compiuto 10 anni, ed era festa poi il 20 di febbraio, la festa dei pastorelli, come sappiamo. È un'occasione bella, noi saremo qui qualche giorno prima, andiamo via il 14, però ecco l'aria che si respira proprio quest'aria di questo centenario di grazia e di luce che attraverso questi bambini si è irradiata poi in tutto il mondo. E volevo partire questa nostra riflessione di questa sera, che come sempre vogliamo dedicare in modo particolare ai nostri carissimi giovani, ai giovani che conosciamo, che incontriamo, anche a quelli in qualche modo magari lontani da una prospettiva di fede, ma che sono sempre cari al cuore di Dio e al cuore di Maria Santissima, che hanno spesso proprio bisogno di qualcuno che faccia un po' da tramite, e siamo chiamati noi a essere questi tramite di grazia nei loro confronti. Mi sembrava bello iniziare pensando a questo mese di febbraio, che come sempre si è aperto con la festa della Candelora, cioè della presentazione al Tempio di Gesù. Era un rito della tradizione mosaica, lo sappiamo, no? Mediante il quale il primogenito veniva riscattato. Viene raccontato a noi dall'Evangelista Luca, che ecco perché lo prende come spunto di riflessione, che poi si collegherà a Fatima, a Giacinta, nel luogo in cui mi trovo. Ecco perché il saluto delinea due aspetti fondamentalmente. Il primo è l'ingresso di Dio nel suo tempio. Viene preso anche il brano nella liturgia del profeta Malachia. Dio che entra nel suo tempio, la presa di possesso della sua casa, che egli ha voluto come casa di preghiera. Gesù tornerà nel tempio, proprio cacciando i venditori che si erano insediati là dentro e avevano reso quel luogo sacro un chiassoso mercato. Non era più una casa di preghiera, la casa del Padre, dove adorare il Padre, dove stare nella intimità con Dio. Dio prende possesso della sua casa. Anche egli la riscatta, la restituisce la sua funzione sacrale. Perché Dio è il padrone di casa, è la sua casa, è il legittimo proprietario di quella casa. E quanto più sono tutelati i suoi diritti, tanto più riconosciamo che lui è il padrone di casa, tanto più ne gode i benefici dell'intera comunità dei credenti. Il Tempio, che era fondamentale, no, per gli ebrei, come uno dei segni della presenza di Dio in mezzo al popolo. Quel Tempio oggi è la Chiesa, sono le nostre chiese, certo gli edifici sacri, che hanno senso anche questi soltanto perché sono la dimora di Dio in terra, perché custodiscono quel tesoro che è Dio. Allora, prima di guardare all'insù, anche stando a Roma ci sono chiese da tutte le parti, una più bella dell'altra, e tante volte si vedono i turisti, no, che entrano meravigliati, ammirati delle cose stupende che ci sono, che l'Italia custodisce, Roma in modo particolare, ma prima di guardare nessù, scorrendo magari i mosaici, affreschi di inestimabile valore, dovremmo guardare dinanzi a noi, quella lucetta che indica la presenza sacramentale di Gesù. Nel Tempio c'è nella Chiesa, in ogni Chiesa, Dio è presente, lo sappiamo bene, nella sua parola, proclamata con la forza dello Spirito Santo. È presente nell'assemblea che si raduna, fedeli, quando ci incontriamo per pregare, per la celebrazione eucaristica, per altri momenti liturgici, quando celebriamo le grandi opere del Signore. È presente in quella unica, e solo Dio poteva pensare a una cosa del genere, una singolare forma che è l'Eucaristia. Una presenza che va riscoperta però, che va ridetta, perché sia conosciuta e amata da tutti, proprio perché a volte non è così evidente, perché si cerca, si gira magari per visitare, per altri motivi, ma la Chiesa ha senso solo perché è la dimora in terra del Signore, Dio dimora nella sua casa. Ecco, quella festa della presentazione al Tempio ci diceva questo: Dio prende possesso, riprende possesso della sua dimora, perché è casa sua, perché lui ne è il padrone, il legittimo proprietario. E appunto quanto più lui è riconosciuto anche da noi come padrone, legittimo proprietario, tanto più ne godiamo i benefici noi e tutta la comunità cristiana, riconoscendo la sua presenza, riconoscendo che abbiamo un Dio che è con noi, l'Emanuele, il Dio che continua a essere presente attraverso la parola, attraverso l'assemblea, attraverso i momenti liturgici, attraverso questo dono particolarissimo, che è questo tesoro dei tesori, che è l'Eucaristia. Pensando ai nostri giovani, e i giovani spesso si disaffezionano alla Chiesa, alla pratica della messa, forse proprio perché non percepiscono più questa misteriosa presenza che dà senso a quel luogo e riempie di santità ogni cosa. In questo senso poi lo dirò ancora più in là, ma davvero è necessaria e fondamentale proprio la testimonianza del nostro essere presenti, dando senso a quella presenza che c'è, come riconoscendola, ecco, riconoscendo quella presenza e vivendo di conseguenza i versi anche liturgici con quell'amore, con quell'attenzione. Siamo davanti al mistero, siamo come calati in quel mistero, che è il mistero stesso, il Dio. I giovani hanno bisogno anche di questo, hanno bisogno di sentire per la presenza, di percepire che non sono fandonie, che non sono illusioni o discorsi campati per aria, ma è una verità. Io credo che ciascuno di noi deve la sua fede, beh, ai genitori, a chi della trasmessa, ai catechisti, ai buoni parroci che hanno fatto il loro dovere e tutto quanto, ma poi sono stati edificati dalla testimonianza di qualcuno che pregava, che abbiamo visto pregare davvero davanti al Santissimo. È come se avesse in quel momento riconosciuto quella presenza di amore. Dio è presente lì, Dio parla al cuore, Dio mi viene incontro. Una volta mi ricordo che sono entrato in una chiesa c'era una mamma che stava dicendo al suo bambino, che aveva avuto 3-4 anni, proprio piccolo, gli stava dicendo: qui c'è il Signore, qui c'è Gesù, qui c'è Gesù, e indicava il tabernacolo. Mi ha fatto un'impressione, chissà quante volte sarà capitato di vedere una scena, però quella volta non so perché mi è rimasto tanto impresso. È come questa trasmissione, quella fede nel cuore di un piccolo, nel cuore di un bambino affidato alle cure della madre, e quella madre, la mamma dà la vita, la mamma e il papà sono i custodi della vita di un fanciullo, ma sono anche i responsabili della vita spirituale. I farli incontrare sono i primi canali di quella grazia che è la fede. Ed è bellissimo questo, no? Ecco, i genitori che saranno interpreti, partecipi, canali di grazia nei confronti dei loro figlioli. Ecco, i giovani credo che hanno bisogno tanto, come ciascuno di noi d'altra parte, ciascuno ha bisogno di percepire che quel mistero c'è, che non è una illusione, una pia illusione, tanto un palliativo per tirare avanti in qualche modo. Noi riconosciamo una presenza, riconosciamo che Cristo, il Signore, ha voluto essere presente sempre con noi, accompagnare il cammino della Chiesa lungo i secoli. E sta accompagnandolo ancora oggi. La Chiesa è la sua dimora. Da quella dimora poi certo la sua presenza si irradia in tutta la realtà, in tutta la nostra vita quotidiana, come se dilagasse dentro nel nostro lavoro, nelle nostre relazioni sociali, nel nostro mondo, in tutto ciò che noi viviamo quotidianamente. E io credo che quanto più noi riconosciamo quella presenza, quel luogo particolare della Chiesa che custodisce quella presenza santa del Signore, tanto più poi lo, in un modo o nell'altro, attraverso i tanti veicoli di grazia che il Don Dio ci dà, tanto più quella presenza si irradia dentro nella nostra giornata, nelle cose che facciamo, nelle cose che viviamo. E credo che questo sia il primo aspetto di questo aspetto della presentazione del Signore ci ha ridonato quest'anno. È sempre bello sentire quella parola: subito entrò nel suo Tempio il Signore. Gesù entra nel Tempio, accompagnato da Maria e Giuseppe. La Sacra Famiglia entra e ecco, riprende possesso della sua casa, della sua dimora, perché vuole essere il Dio con noi, il Dio che cammina insieme con noi. Facciamo una breve pausa e poi un altro aspetto che ci aiuta a considerare, viene tratto proprio da questa riflessione sulla festa della presentazione di Gesù che apre il mese di febbraio. Facciamo una breve pausa musicale e poi riprendiamo questa nostra riflessione.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater, sta andando in onda Spazio Giovani a cura di Padre Mario Piatti. Dopo la sua prima esposizione vogliamo ricordarvi anche il numero di telefono se volete intervenire nella trasmissione, il numero 031 64 60 00. Oppure potete mandare un sms al 331 79 14 523. Per le mail diretta @radiomater.org. E torniamo alla parola a Padre Mario per il proseguo della trasmissione.
Ecco, carissimi radioascoltatori, stavo dicendo che la presentazione al Tempio di Gesù inaugura questo mese di febbraio, ci consente di riprendere possesso, no, anche noi della Chiesa come luogo santo, luogo abitato dal Signore, inabitato proprio dalla sua grazia, dalla sua presenza. Ma un altro aspetto che viene delineato in questo episodio è il valore proprio sacrificale. Il valore sacrificale: Gesù entra nel Tempio come ogni primogenito viene riscattato, ecco, è un rito mosaico, ma l'aspetto sacrificale non riguarda quelle due semplici colombe, ma Cristo stesso entra nel Tempio, ne prende possesso della sua legittima proprietà, ma perché vuole donarsi, per offrire se stesso in riscatto per tutti. Senza questa valenza sacrificale, la Chiesa stessa, la Messa, il radunarsi dell'Assemblea, non avrebbe alcun senso. La comunità si raccoglie per ascoltare la parola di Dio, per partecipare dell'unico sacrificio, i cui infiniti meriti si rendono presenti proprio nella Messa, nel sacrificio dell'Eucaristia. Allora, Dio riprende possesso della sua dimora, entra nella casa ma per sacrificare se stesso. È questo che è il secondo aspetto che ci viene donato da questa festa della presentazione del Signore al Tempio. Questa sua presenza quindi prelude a quello che sarà il suo cammino, prelude al dono di sé, all'offerta che farà sul Calvario. Tornerà a Gerusalemme ma per essere il Dio che si offre, il Dio che si dona per noi, muore per i nostri peccati, muore per la nostra salvezza, per ricondurci nella via della santità, della verità, per riportarci nel cuore del Padre. Quanta responsabilità allora abbiamo noi sacerdoti, se non viviamo e non trasmettiamo pienamente questa dimensione sacrificale che è fondamentale, che è fontale, potremmo dire, del nostro essere sacerdoti, essenziale per la celebrazione eucaristica. E allora si spalancano anche orizzonti inattesi. L'Eucaristia non è una rappresentazione di un evento passato, un evento che è trascorso 2000 anni fa, è il perpetuarsi nel tempo di questo unico sacrificio di Cristo. Non è una parodia, è una realtà viva, efficace, che coinvolge la nostra vita, la provoca e ci interpella perché anche noi partecipiamo di quel mistero. C'è un mistero che provoca la nostra vita, che si rende presente a noi. L'Eucaristia ci introduce nel cuore stesso di Gesù, cuore colmo di amore per noi, e noi sperimentiamo direttamente e profondamente la realtà di Gesù morto e risorto, come dicono i teologi il Christus Passus, che è il Cristo glorioso. Ecco, quel mistero si realizza ogni volta che viene celebrata la Santa Messa, viene come rinnovato, è rinnovato quel mistero, l'unico mistero che ci ha salvati viene rinnovato. Allora tutto nella celebrazione deve cooperare a farci penetrare nel mistero, a viverlo, ad assaporarlo, anche la cura esteriore, il decoro della celebrazione, la custodia di una chiesa, tutto ci aiuta a elevare il cuore a Dio. Così la puntualità, anzi dovremmo preoccuparci quando c'è una celebrazione eucaristica di andare anche qualche momento prima dell'inizio per poter preparare il cuore, invece siamo sempre tutti affannati di corsa, chi arriva tardi, chi arriva all'ultimo momento, chi arriva quando la messa è già inoltrata, e invece la puntualità è segno di amore, di devozione, di rispetto verso i fratelli, eppure di ringraziamento al termine della messa. Sembra che terminata la funzione, tutti devono scappare via subito. C'è un momento in cui, dicono i santi, che in quel momento è un momento di grazia tutto particolare, nel quale Dio riversa i suoi favori nella nostra anima. E quanto dovremmo, ecco, fermarci almeno qualche istante, ringraziare, fare una preghiera per le persone care, dire: Signore, ti ringrazio, sei venuto a trovarmi anche quest'oggi, hai riempito il mio cuore della tua presenza. Quanti motivi abbiamo per ringraziare? Oppure per chiedere un aiuto per la nostra vita, per i nostri cari. C'è un episodio che mi era capitato diversi anni fa, primi anni di sacerdozio, quando una volta avevo invitato alcuni ragazzi a partecipare a una messa, erano quasi tutte persone anziane le altre, questo gruppetto di giovani sono venuti, una quindicina, un po' titubanti, ecco, perché era una messa per un gruppo di preghiera, ma loro sono venuti, mi conoscevano perché io insegnavo religione lì da loro, ma la cosa che mi ha sorpreso è stata una messa veramente partecipata, come si deve, insomma, era una cappella, non era una chiesa grande. Alla fine uno di questi ragazzi mi ha detto: ma com'è bella la messa, perché nessuno ci ha mai fatto vedere che era così bella? Eppure non è che ero bravo io, perché è la messa in sé che è una meraviglia, che è un dono, una grazia, però tante volte i giovani non sono come aiutati a comprendere questo valore. Cioè, dobbiamo far sì che tutto il corredo possa essere un aiuto di grazia per poterli avvicinare a quel mistero, perché possano fare veramente esperienza di Dio, ascoltando. Se c'è un clima di distrazione, di confusione, se già gli altri non seguono volentieri, ma come fa un giovane che magari fa già tanta fatica a passare quella soglia, a entrare, a meno che faccia parte di un gruppo, magari di un gruppo, ma anche in quei casi tante volte si è vittime un po' della distrazione, si è lì per altri motivi, perché ci sono gli amici, tutte cose anche buone, legittime, ma dobbiamo aiutarci a entrare nel mistero, penetrare nel mistero, e quello è compito ed è responsabilità di tutta la comunità cristiana. Come dicevo, il decoro, l'attenzione, il silenzio, il rispetto, la preghiera, il ringraziamento, la puntualità, tutti questi aspetti aiutano i nostri giovani ad avvicinarsi a quel mistero, a percepirne la grazia. Allora dunque, per percepire con frutto questo valore sacrificale della messa, per disporre il cuore all'ascolto e ricevere la grazia, tutto concorre efficacemente. E ci siamo tutti corresponsabili, sacerdoti in un modo particolare, perché deve coinvolgere, ma non in senso teatrale, ma deve coinvolgere in senso proprio sacrale le persone, in senso esistenziale, perché lui vive, crede profondamente nel mistero che sta celebrando, crede nella potenza della parola che viene annunciata, crede nel valore di ciò che viene celebrato in quel momento, e quando uno crede in qualcosa lo fa percepire anche agli altri. Perché io penso che questi due elementi dovremmo riscoprirli sempre: Dio che prende dimora della sua casa, Dio che è il padron di casa, il legittimo proprietario, Dio che entra nella sua casa ma per donarsi, per sacrificarsi, e la messa è l'apice di questo sacrificio che il Signore fa di sé, questo sacrificio che si perpetua, che si realizza e cui i meriti continuano ad attualizzarsi ogni messa, ogni volta che viene celebrata l'Eucaristia. E questo è un dono straordinario che la comunità cristiana riceve attraverso le mani del sacerdote, attraverso le parole consacratorie, attraverso tutta la celebrazione, quindi anche la parte, la liturgia della parola, tutta ricchezza, tutto il dono di grazia che dobbiamo far nostro, ecco, che non dobbiamo mai perdere di vista, è un tesoro di luce, di grazia, di cui dobbiamo sempre essere, come dire, consapevoli e responsabili. E questi due aspetti si manifestano con particolare evidenza proprio nella vita dei pastori di Fatima. Vediamo quello al punto, ecco, nodale, legato anche al luogo dove mi trovo, qui a Fatima. Questi due aspetti, l'aspetto della presenza del Signore, l'aspetto della maestà di Dio che si manifesta nella vita della nostra vita, che si manifesta nei luoghi consacrati, deputati ad accogliere il Signore, e l'aspetto sacrificale, sono due aspetti che caratterizzano proprio la vita dei pastorelli. E tra questo ne parlerò tra qualche istante. Facciamo un breve stacco e poi, ecco, parliamo proprio di questo legame profondo che c'è tra questi due aspetti dei pastorelli, pensando in particolare a Giacinta, di cui ricorre tra pochi giorni, il 20 di febbraio, proprio il centenario della morte, cioè dell'ingresso in cielo, perché è un'anima di un candore unico, un'anima che ha donato tutto al Signore, pur essendo così piccola, ha donato tutto a se stessa, a Gesù, attraverso il cuore di Maria Santissima. Ecco, facciamo un breve stacco musicale. Ecco, sono sempre Padre Mario del Sacro Cuore Immacolato di Maria, stiamo parlando di questo anniversario, questo centenario della morte di Giacinta, il 20 di febbraio di 100 anni fa. Ecco, concludeva il suo cammino terreno questa bambina che era stata preceduta da Francesco. Francesco, il suo fratellino, era andato in cielo il 4 aprile dell'anno precedente, del 1919, a Fatima stessa. Invece Giacinta ha avuto un altro percorso, dopo vi dirò qualche cosa relativo a questo, ma quello che volevo sottolineare è proprio questo: nella loro esperienza essi si sono sentiti proprio immersi nel mistero di Dio, sono proprio le parole che Lucia ha usato, si sentivano nei momenti dell'apparizione dell'angelo del 1916 e poi di Maria Santissima del 1917, hanno sentito in una maniera straordinaria questa presenza del Signore. La presenza dell'Altissimo fu percepita anche sensibilmente in quei momenti particolarissimi. L'atmosfera soprannaturale che li avvolgeva lasciò in loro un profondo segno e suscitò in loro un solo desiderio, un desiderio di cielo, un desiderio quanto prima di entrare in quel mistero di Dio, accompagnati da quella madre che con loro era stata proprio come il canale di quella grazia, di quel dono. È una nostalgia profonda di eternità, è qualcosa è nato nel cuore. Si sono sentiti immersi nel mistero di Dio, si sono sentiti come calamitati da quel mistero, come se la loro vita non avesse altro senso che non approdare a quel mistero che era il mistero di Dio. Giacinta e Francesco presto portati in paradiso dalla Vergine, vissero gli ultimi mesi della loro vita, l'ultimo periodo, dal 1917 al due anni per Francesco e poco più di 2 anni per Giacinta, vissero quegli ultimi mesi della loro vita con un solo desiderio: rimanere in Dio e offrire tutto, ogni più piccola azione, per che cosa? Per la gloria dell'Altissimo, per la sua gloria e per la salvezza delle anime. E davvero non hanno perso tempo, hanno sempre costantemente volto il cuore a Dio, hanno offerto tutto, sopportando ogni peso, ogni contrarietà, per strappare le anime al demonio. Ce l'hanno messa tutta, eppure erano due bambini, due fanciulli. Che potenza, che grande potenza hanno rivelato, una potenza straordinaria di amore. Francesco, poi in due modi diversi, due sensibilità completamente diverse. Francesco portato alla contemplazione, alla solitudine, Giacinta era più sanguigna, diciamo così, ecco, hanno sottolineato tutti gli aspetti, certamente, lei ha sottolineato più l'aspetto del donarsi per la salvezza, era rimasta impressionata dal mistero dell'inferno, questo mistero di cui oggi non parliamo più perché non l'abbiamo cancellato, come se non esistesse più. L'inferno c'era ieri come c'è oggi, c'è sempre, purtroppo c'è, tante volte lo si vede addirittura nell'esperienza della nostra vita. L'inferno purtroppo è una realtà, non è un Dio che si diverte a castigare, a mandare in un carcere eterno qualcuno di noi, ma è proprio come l'esperienza del male che chiude il cuore a Dio totalmente, per sempre, ed è una cosa orrenda, orribile, talmente orrenda che Giacinta ha colto questo aspetto e ha detto: devo dare tutta me stessa, impegnare tutta la mia vita perché nessuno si perda, perché tutti possano salvarsi. Questa è parola di Dio, questa è parola di Dio, perché la parola di Dio ci dice: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, e vuole la salvezza di ogni uomo, come dice San Paolo. Giacinta vive questo desiderio di Dio, lo vive e lo esprime fino in fondo, donando tutta se stessa. 100 anni fa, proprio in questi giorni, si consumava il suo calvario, già precedentemente iniziato a Fatima, però la Madonna aveva chiesto addirittura come un supplemento di offerta, di sofferenza: vuoi morire da sola? Ti chiedo di finire la tua vita da sola a Lisbona, lontano dalla tua casa. Per lei è stata la sofferenza più grande, la bambina che era legatissima alla sua famiglia, ai suoi genitori, alla sua casa, eppure anche lì ha abbassato il capo e ha detto: sì, lo voglio. È stato di un eroismo straordinario, e ha accettato, già lo sapeva in anticipo, che sarebbe morta lontana dai suoi cari, dai suoi affetti. Poi in questi giorni era stata portata a Lisbona, la mamma l'aveva accompagnata a Lisbona, tra l'altro diverse persone erano state coinvolte, ma nessuno si era sentito di accoglierla in casa, perché comunque era una malattia che faceva paura, questa spagnola che aveva devastato un po' tutta l'Europa, c'era il timore dei contagi, e di fatto nessuno volle prenderla nella sua casa. E invece fu accolta nell'orfanotrofio di Nostra Signora dei Miracoli, fondata da una suora, la madre Godigno, e rimase lì per un po' di tempo, e poi qualche giorno, e poi si trasferì all'ospedale Donna Stefania, e dove proprio morì il 20 di febbraio, lontana dai suoi cari, perché la mamma poi era ritornata a casa, avrebbe voluto poi tornare certamente a ritrovarla, ma i piani di Dio erano proprio questi, che ha chiesto anche questo ultimo sacrificio, estremo sacrificio. E Giacinta ha offerto generosamente anche la sofferenza più grande, ecco, morire da sola, lontana dai suoi, come la Madonna l'aveva preannunciato. Ed è impressionante, rilevava un teologo in una bella riflessione proprio sulla vita di Giacinta, il suo pensiero è stato poi ripreso anche da Suor Angela, che era postulatrice della causa di canonizzazione, è stata la postulatrice della causa di canonizzazione dei bambini, no? Di Francesco e Giacinta. Ecco, è impressionante la conformità a Cristo di quella bambina. La bambina, non dimentichiamo che non aveva compiuto ancora 10 anni, l'avrebbe compiuto di lì a pochi giorni, invece è morta il 20 febbraio, era nata nel marzo, quindi non aveva ancora 10 anni. Morì con il petto squarciato, come Gesù che sulla croce ha il petto aperto dalla lancia, per le vane operazioni che aveva subito. Morì sola, come Gesù in croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sembra di risentire l'eco di queste parole di Gesù nella vita, nella morte di Giacinta. Neppure ebbe il conforto della comunione. Un sacerdote era passato la sera precedente, aveva visto come stava Giacinta, non aveva ritenuto così grave le sue condizioni. E allora ha rimandato il giorno dopo, ci tornerò domani, non ti preoccupare, ma domani, il giorno dopo era già in cielo Giacinta. Questa sera non giunse in tempo. Anche questo estremo conforto della comunione è stato negato. Davvero è come una bambina che è un'immagine viva di Gesù crocifisso e ha offerto tutto per i peccatori. Dovremmo dire ha offerto tutto per me, per ciascuno di noi. Quella bambina ha offerto tutto perché noi potessimo essere salvi, potessimo essere un giorno con lei in cielo ad adorare il Signore per sempre e a venerare Maria Santissima, a essere davanti al cuore di Maria Santissima, al cuore di Cristo, al cuore di Dio Padre nello Spirito Santo, per sempre ha donato tutto, tutta se stessa per noi. E furono, sappiamo che sono stati i primi due bambini, Francesco e Giacinta, beatificati e poi canonizzati, non martiri, quindi i bambini, gli unici bambini che erano nel calendario della Chiesa come santi, come beati e santi, erano sempre stati martiri, soprattutto dei primi tempi della Chiesa, e loro, ecco, sono i primi bambini, non direttamente, ma anche se hanno vissuto un martirio del cuore straordinario, si conquistano il cuore davvero per la loro semplicità, per il loro candore, per il loro ardore e anche per la loro determinazione nel compiere il bene. Sono bambini, Francesco è morto nella compiere di 11 anni e Giacinta appunto di 10 anni, furono veri, pur essendo così piccoli, veri eroi della fede, martiri, almeno nel desiderio sono stati martiri, di sicuro c'è un episodio, lo sappiamo bene tutti, conoscendo almeno vagamente un po' la storia di Fatima, come nell'agosto furono portati in carcere dal sindaco di Villanova de Urema, da cui dipendeva appunto Fatima, sottoposti a delle torture psicologiche, perché voleva questo uomo voleva sapere cos'era sta storia, cosa si nascondeva dietro, chissà cosa, quali raggiri, pensava ci fossero, quali imbrogli, e in realtà c'era semplicemente il fatto che questi bambini avevano visto la madre del Signore. Però loro, ecco, furono inossidabili, ecco, di fronte a tutte le minacce, tutte le minacce subite da parte dell'autorità di allora, rimasero fermi nel loro proposito, rimasero assolutamente inamovibili, addirittura, e lo sappiamo bene, anche questo commuove tanto il cuore, coinvolsero, furono messi in prigione in uno stanzone con dei delinquenti, con persone, e li fecero pregare. Questi uomini sono stati ladri e gente di malaffare, si commossero veramente di fronte alla semplicità, al candore di quei fanciulli. Ecco, questa testimonianza certamente di Francesco e di Giacinta, in particolare, che ricordiamo nel suo centenario, sono un dono per noi, sono un dono per la Chiesa di oggi. Sono un dono che ci ridice davvero quanto è preziosa la preghiera dei bambini, quanto noi stiamo distruggendo tutto, quanto male si fa anche ai più piccoli, quanto poco è custodita da noi che siamo più grandi, la grazia nel loro cuore. Siamo noi i responsabili di questo dono, di questa grazia. e ci sono delle pagine della memoria di Lucia che sono straordinarie, parlando di Francesco, di Giacinta, ma anche di lei stessa, anche di Lucia stessa, che ci parla della sua prima comunione. A me ha sempre fatto pensare quanti misteri di grazia, di luce nascosti agli occhi del mondo, anche quando facciamo le prime comunioni, tante volte si pensa solo all'apparato esteriore, a tante altre cose, ma cosa avviene nel cuore di quel bambino, di quella bambina? Cosa sta avvenendo? Dio che si incontra con quel cuore. E noi dobbiamo favorire quell'incontro di amore, di grazia, tra il cuore di Dio e il cuore di quel fanciullo, di quella fanciulla. Nel cuore di quei bambini sono avvenuti dei miracoli, veramente, dei miracoli che poi sono diventati, sono dilagati a livello universale, a livello di chiesa universale, ma questo accade anche nel cuore dei nostri bambini. E oggi con una facilità estrema distruggiamo tutto, cancelliamo questi segni della grazia nel cuore dei più piccoli, cioè non li custodiamo, non li favoriamo, e questa credo che sia una grande responsabilità per noi, custodire quel bene, quel tesoro. I bambini sono in un perenne dialogo di amore con il Signore, però quel dialogo va custodito. Oggi facciamo entrare nel loro cuore anche di tutto e di più, ci dimentichiamo di ciò che è più importante, dell'unica cosa che vale, cioè il Signore, la presenza di Dio nel loro cuore. Ecco, facciamo un'altra breve pausa e poi, ecco, e poi ancora qualche ultima riflessione su questo dono di grazie che sono stati i bambini di Fatima, i pastorelli, e ricordiamo, come dicevo, in particolare Giacinta, tra pochi giorni ricorderà il centenario della sua morte.
Siete all'ascolto di Radio Mater, sta andando in onda Spazio Giovani, in particolare guardando ai bambini di Fatima. Passiamo con noi a questa trasmissione a condurre padre Mario Piatti. Accogliamo una prima telefonata, abbiamo Liliana che ci chiama da Pistoia.
Ecco, pronto.
Oh, pronto Don Mario, grazie di cuore di quello che ci ha detto e quello che ci ha insegnato. E se posso darti del tu, io,
prego,
se permetti, vieni a Pistoia perché accanto a casa mia c'è la chiesa del Mike e ci sono dipinti i due bambini.
Ah, che
sopra
bello.
Un altare, la Giacinta con le roselline e Francesco con lo zufoletto, e sotto c'è un pratino con tutte le margheritine verdi.
Ecco, ricorda proprio anche che questi fanciulli avevano un rapporto particolare con Dio creatore, leggevano nella natura, nel mondo, proprio un segno dell'assoluto Francesco, no? Ecco, sono contento che la loro immagine è diffusa dovunque, dobbiamo ancora conoscere, sono davvero ancora tanto sconosciuti agli occhi di tanti, e allora impegniamoci in questo. Ecco,
io ho messo davanti a loro un vaso, no? A molti non piace questo vaso, ma ci metto sempre fiorellini.
Ecco, brava. Bravissima, dai, mettiamoci dei fiorini, soprattutto dei fiori delle nostre buone azioni, dei nostri fioretti, come si suggeriva una volta, dei nostri piccoli sacrifici.
Padre Mario, ti chiedo una preghiera e che Dio ti benedica tanto. E grazie, grazie.
Grazie di cuore, grazie Liliana.
Grazie.
Ecco, grazie Pascelina. Questi fiorellini sono davvero il segno di tanti sacrifici che Francesco e Giacinta hanno fatto, hanno compiuto sempre una generosità grande e lo insegnano anche a noi. E, ecco, tornando a noi, è venuto da chiederci proprio, ma i giovani di oggi cosa può dire questo esempio di questi due fanciulli? Beh, Lucia è cresciuta, è andata avanti negli anni, anche se ha custodito il cuore di fanciulla per tutta la vita fino a 98 anni quando il Signore l'ha chiamata in cielo. È venuto da pensare proprio questo, vediamo se siete d'accordo un po', chi, ecco, chi da casa ascolta, c'è anzitutto un piccolo rimprovero che dobbiamo sentirci rivolti un po' tutti, la nostra ignoranza e superficialità. Ci sono dei fatti accaduti 100 anni fa, fatti attestati, certificati, sottoscritti, c'è di tutto e di più su Fatima, sono stati interrogati centinaia di testimoni, eppure sono sconosciuti ai più, oppure li conosciamo ma ho altro da fare, ne importa nulla, ma quelli riguardano noi, cioè sono eventi reali che confermano in modo inequivocabile una cosa molto semplice, che Dio esiste, che se c'è la Madonna che compare vuol dire che Dio c'è, allora vuol dire la Madonna c'è, la Madonna mi vuol bene, la Madonna mi richiama Dio, è una madre che si prende cura di noi, che ci richiama sulle vie del bene. Il mondo distratto da mille cose futili, a volte inutili, sciocche o addirittura tossiche, ignora eventi che riguardano ciascuno di noi, il nostro cammino terreno e il nostro destino eterno, altro che non hanno nulla da dire. Questi bambini si mettono, pur così piccoli, così innocenti, ma si mettono in cattedra, una cattedra di amore, per insegnarci la via della salvezza. E i giovani di oggi, tante volte vengono portati qui a Fatima, noi cerchiamo sempre di incoraggiare che pellegrinaggi in tanti modi, di avvicinare la spiritualità di Fatima ai giovani, ma proprio perché questi bambini hanno da insegnarci tutto, ci insegnano il senso della vita. I giovani oggi arrivano a 18-20 anni, sono già stufi, tante volte stanchi, pieni di tutte le sciocchezze del mondo. Questi bambini puntano all'essenziale, fanno capire che cosa vale veramente, perché cosa vale la pena vivere, impegnare la vita, non buttarla via, sciuparla, buttarla nel sesso, nella droga, in tutte le cose che sappiamo bene fanno solo del male, quando queste cose sono proprio usate male, usate per il male. E invece no, questi fanciulli, toccati dalla mano di Dio, dalla mano materna di Maria, hanno posto nei loro interessi ogni desiderio nell'unico bene di cui dovremmo davvero preoccuparci, la salvezza dell'anima, la salvezza di ogni uomo, la nostra, ma anche quella di tutti gli altri. Allora vedete, essere giovani vuol dire cercare il senso della vita. Questi fanciulli di Fatima e pastori ce lo insegnano fino in fondo, la ricerca del senso autentico della vita, il cuore di un'autentica esperienza umana, cioè la qualità della vita di una persona, si valuta proprio dalla serietà con cui si pone dinanzi alle grandi domande che accompagnano la nostra vita. E questi sono fanciulli, questi bambini di Fatima, pastori possiedono per grazia, perché è stato un dono di grazia, ma anche per la loro disponibilità e apertura di cuore, una sorprendente capacità di cogliere l'essenziale, che ai loro occhi, e agli occhi di fanciulli, è di una evidenza immediata, cioè che Dio c'è, che Dio vuol bene, che bisogna impegnarsi nel bene, che bisogna evitare il peccato, è di una evidenza immediata, tutto è ricondotto all'amore infinito di Dio creatore, Signore di ogni cosa, a cui è dovuto affetto filiale, è dovuta la nostra adorazione e la generosa offerta di tutta la nostra vita. E invece quante illusioni riempiono il nostro cuore di nulla. Quei tre bambini indicano che cosa, o meglio chi, sa colmare veramente la misura del nostro spirito, chi sa colmarla fino in fondo, fino a traboccare. I pastorelli infine, ma sono tantissime le cose che potrebbero dire al mondo di oggi, ai giovani in particolare, ci insegnano anche il rispetto del sacro, l'habitat dove Dio si manifesta per dialogare poi con noi e per dilagare poi in tutta l'esperienza della nostra vita, perché siamo chiamati a portare Dio dovunque, ma se non rispettiamo i luoghi del sacro, là dove Dio si manifesta in modo particolare, è difficile che poi riusciamo a portarlo, a farlo penetrare dentro nella vita, nel lavoro, nelle situazioni concrete, quotidiane. Abbiamo bisogno di quei luoghi che ci richiamino, che ci ricarichino spiritualmente per poter portare quel dono poi ai nostri fratelli. E in questo senso è sempre attualissima la frase di Sant'Ireneo: la gloria di Dio è l'uomo che vive, gloria dei homo vivens. Però la seconda parte della frase dice che la vita dell'uomo è la visio dei, cioè la visione di Dio, vedere Dio nell'eternità, ma già vederlo qua, perché Dio è qua, è già rintracciabile qui, è già presente qui, è presente qua giù in terra, e continua a essere presente nella nostra vita. Quanto viene da pensare proprio alla vita, questa vita di Pastorelli, alla storia straordinaria di Fatima, la realtà familiare di Aggiustrelle, ci raccontano proprio con un linguaggio accessibile a tutti, comprensibile da tutti, perché è una storia vissuta da bambini, la vicinanza di Dio all'uomo. Dio c'è accanto sempre. La preghiera quotidiana, il santo timor di Dio, come si dice, la solidarietà verso il prossimo, verso i poveri, le pene sofferte, offerte con amore, tutto nella vita di quei fanciulli ha contribuito a vivere immersi nella grazia, guidati dalla luce della fede. E ognuno di loro è stato un richiamo per l'altro, anche questo è stupendo, nella vita dei pastori di Fatima. Insieme hanno percorso le vie di Dio, nelle gioie condivise come anche nelle prove affrontate, insieme, sempre insieme. Ci danno anche un esempio profondo di comunione, di comunità vera, cristiana, che sa affrontare insieme i momenti di difficoltà, di fatica, le prove, sa gioire insieme di quella presenza di Dio. Erano come un po' complici in senso positivo, ecco, di tutto quel bene che hanno ricevuto, di quel bene che il buon Dio loro ha donato attraverso le mani di Maria Santissima.
Ecco, padre Mario, ci è arrivato un messaggio da parte di Daniele che ha mandato da Pavia, e riferisce così: il messaggio di Fatima alla disponibilità dei bambini veggenti, come a Lourdes, che ricorre martedì, ci richiama anche al Santo Rosario. Non è forse il Rosario che combatte il virus del peccato e che ci porta alla, il peccato che poi porta alla morte eterna?
Certo, Daniele, grazie di questa sottolineatura, perché certo, nella vita di Pastorelli il Rosario è penetrato in una maniera unica e loro sono stati grandi apostoli del Rosario. Per noi il Rosario è come, dovrebbe essere il cammino quotidiano, ecco. Io credo una cosa, chi non lo dice è sempre un po' refrattario, no? Un po' spaventato, mamma mia. Quando ci si abitua, per grazia di Dio, a recitare il Rosario non si abbandona più, perché ci si rende conto che davvero è preghiera di grazia, preghiera che ci aiuta a vivere meglio i sacramenti, ci avvicina al Signore. È una preghiera che ci avvicina al cuore di Maria, attraverso il cuore di Maria al cuore di Cristo, Signore. E quindi no, grazie di questa sottolineatura. Indubbiamente ci voleva e ci vuole sempre. E Fatima, allora, per concludere, anche a chi appena ne conosce un po' la storia, la vicenda, ha molto da dire al nostro mondo, ha molto da dire ai giovani di oggi, ai giovani di oggi che hanno bisogno davvero di testimonianze vere, autentiche. Questi bambini sono stati testimoni autentici della grazia, con una semplicità che conquista il cuore, che disarma. Davanti ai bambini siamo come disarmati, e potremmo dire, ecco, che abbiamo da imparare ancora tutto. Io sono qui a Fatima, sono venuto tante volte per grazia di Dio, è sempre stata una grazia che si rinnova di volta in volta. C'è sempre da imparare qualcosa, c'è sempre un aspetto nuovo, c'è sempre qualche cosa, un richiamo in più, anche soltanto andare a pregare dove ci sono le tombe dei pastorelli, là dove passa la Madonna, percorrere la via sacra, quel cammino che percorrevano anche loro da Aggiustrelle per portare le pecorelle al pascolo. Sono tutti luoghi, è tutto un luogo di grazia qua, ecco, un luogo di grazia che ci parla di grazia. Bisogna venire però anche conoscendo, ecco, facendo un percorso proprio di fede, noi anche qua non è turismo religioso, veniva fatti, veniva fatti, vuol dire è conversione del cuore, è un richiamo profondo alla conversione. Allora, purtroppo noi abbiamo escluso Dio da ogni ambiente, l'abbiamo cancellato dal cuore, riempiamo la testa di tante cose, a volte anche importanti, nella nostra vita quotidiana, ma che non possono soddisfare le esperienze, le esigenze più profonde del nostro cuore. Fatima ci richiama, per concludere, proprio quell'insaziabile desiderio di Dio che segna la nostra vita e ci rende aperti alla grazia dello Spirito Santo. E quella grazia che, appunto, come Daniele ci ha sottolineato nel suo messaggio, otteniamo attraverso anche questa via privilegiata che è il Rosario. Dobbiamo innamorarci del Rosario. E allora saremo amici anche noi di Francesco e di Giacinto, saremo un po' come familiari con loro, che loro questo solo desiderano, che entriamo anche noi in questa esperienza profonda di Dio che loro hanno fatto. Ecco, e quindi allora Fatima, vi ricordo tutti, credo che qui sta concludendosi il tempo, diciamo un'Ave Maria insieme alla Madonna. Un'Ave Maria, e poi ricordiamo in particolare Giacinta in questo suo centenario, ci affidiamo a lei, ci affidiamo a Francesco e anche a Lucia, che ci serva di Dio. È in corso la causa di beatificazione, che è molto complessa, ricchissima, perché Lucia è stata dominata, diciamo, tra virgolette, spiritualmente tutto il secolo che è trascorso, dominata, ma nel senso del nascondimento, della clausura nel suo rapporto profondo con Dio, e intercedendo per la Chiesa, per il mondo, e adesso chissà quanto pregheranno per tutti quanti noi. Ci affidiamo alla Madonna e alla loro intercessione. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per intercessione di Maria Santissima, dei Santi Francesco e Giacinta, della serva di Dio Lucia di Fatima, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi, sulle vostre famiglie, sui nostri carissimi giovani, sui malati, e vi rimanga sempre.
Amen.
Carissimo saluto da Fatima, e che il Signore accompagni tutti, la Madonna benedica tutte le vostre famiglie, e vi ricordo con tutto il cuore in questi giorni. Pace e bene.